10:10 siamo collegati con Angelo Trattaglia, professore emerito del Politecnico di Torino, con il quale vogliamo parlare del ritorno del nucleare, le grandi manovre dell'Enel, perché i principali media hanno annunciato che già a fine 6 dicembre l'Italia potrebbe dotarsi della sua prima new company a tradizione pubblica con i big di Stato per aprire la strada al ritorno del nucleare. I lavori sono ancora in corso, i vari pesi sarebbero già stati definiti, sembra che Enel avrebbe la quota di maggioranza col 51%, poi Ansaldo Nucleare al 39% e l'immancabile Leonardo con il 10%. Ora, questa volta il ritorno del nucleare, inserito da tempo nell'elenco delle energie pulite e rinnovabili, viene sponsorizzato sulle ali di una presunta novità: le centrali piccole alimentate dal MOX, un materiale ricavato dagli scarti delle altre centrali. Si spaccia per nuovo e pulito la riedizione delle centrali atomiche in altri panni, ma con gli stessi rischi delle precedenti. Ma siccome vogliamo capirne di più, perché non è mai semplice districarsi quando si tratta di questioni tecniche, anche se poi l'implicazione è immediatamente politica, riguarda le vite di noi tutti, ed è per questo che giriamo la domanda ad Angelo Trattaglia. Buongiorno Angelo Trattaglia.
Buongiorno, buongiorno.
Allora,
sì,
abbiamo già parlato dai microfoni di blackout di queste centrali piccole che sarebbero, come dire, la chiave di volta per il ritorno del nucleare, perché a quanto pare le spaccerebbero per più sicure e più pulite. Ma come vanno le cose in realtà?
Ma sono in realtà delle illusioni che vengono consapevolmente spinte per poter dar luogo a delle iniziative ad alto rendimento per chi le fa, perché fa tutte con denaro pubblico. Allora, la storia delle centrali piccole non vuol dire granché, perché l'immagine giornalistica che viene diffusa è quella, così è stata interpretata letteralmente anche da Confindustria, di avere un oggettino che sta, non so, in cantina o in una stanza un po' grande o in un capannone che serve localmente per produrre energia.
Allora, una specie di generatore portatile.
Una roba del genere. Ecco, una centrale nucleare non è sicuramente questo, neanche i piccoli reattori cosiddetti. Quando si dice piccoli oggi si intende una centrale di potenza dell'ordine di qualche centinaio di megawatt, che sono le taglie normali negli anni 70 per qualunque centrale nucleare. Le centrali realizzate successivamente, ultimamente, sono molto più grandi per ottenere un'economia di scala, i costi della sicurezza, del controllo, della refrigerazione sono cospicui, quindi al limite se faccio una centrale, quanto più la centrale contiene più reattori, quanto più reattori metto insieme, tanto meno è il costo unitario che ho sopporto per gestire tutto quanto. Allora, la centrale piccola, ripeto, è della taglia di quelle normali degli anni 70. Questo vuol dire che se tra l'altro si dovesse davvero fare in modo che questo contributo fosse importante nel bilancio energetico nazionale, dovrei fare qualche centinaio. Mi lascio immaginare la facilità di riuscire a collocare un centinaio, qualche centinaio di centrali sul territorio nazionale, che è densamente popolato, che è un territorio sismico con problemi di approvvigionamento idrico per la refrigerazione e via discorrendo.
Scusa l'interruzione, io ho avuto un po' la sensazione che questa trovata serva ad aprire una porta laterale per farci entrare il nucleare nuovamente, e poi partite con le prime piccole, ormai la porta è aperta e si possono fare anche quelle grandi. Magari sono io che penso male.
No, magari qualcuno ha anche pensato quello, ma in realtà il problema, uno dei problemi che hanno anche in economia tradizionale con il nucleare, è che i costi sono estremamente elevati. Allora qui spingono per fare un'iniziativa che servirebbe a fare affari in Italia, ma per i soggetti che sono coinvolti, per il momento principalmente in giro per il mondo, l'illusione di vendere nucleare in giro, progettandolo magari in Italia. Le grandi centrali a questo punto hanno costi proibitivi. Oggi come oggi il kilowattora nucleare non è conveniente, con costi più bassi sono quelli del solare, poi c'è l'eolico, in generale le rinnovabili costano tutte meno che non il nucleare, non solo, ma i costi, che sono una in certa misura un'incognita, sono poi sempre quelli relativi, oltre che alla gestione delle centrali, alla loro dismissione. Il problema che la Francia ha è che ha una ventina di centrali da dismettere in tempi brevi con costi estremamente elevati. Allora noi abbiamo lo stesso problema, perché abbiamo ancora vecchie quattro centrali da smantellare, in cui qualche operazione è stata iniziata, ma con una lentezza estrema. Tra l'altro quando scorriamo con gli oneri di sistema delle nostre bollette elettriche a pagare quelle spese lì.
Scusa una cosa, sento un po' di rumore di sottofondo. Non stai usando viva voce o cuffie?
Sto usando degli auricolari.
E forse, purtroppo, sarebbe meglio se riuscissi a toglierli.
Allora provo a vedere.
Ci sei?
Ecco, mi va meglio così?
Oh, decisamente.
Allora, vado avanti così. Niente, dicevo che dal punto di vista economico in realtà è un'operazione non conveniente, per cui la pressione è perché si faccia tutto con denaro pubblico. L'idea di arrivare a fare di nuovo centrali da un gigawatt, come sono le ultime costruite qua e là per il mondo, mi sembra del tutto irrealistica in ogni caso, perché una grande centrale di quella taglia ha un grosso problema di localizzazione. Il problema poi comunque che rimane sempre, mica tanto sullo sfondo, direi quasi in prima fila, è quello comunque delle scorie. Qualunque tipo di centrale a fissione produce scorie, sembra elementare, cioè la fissione è una cosa in cui si rompe qualcosa in due, è ovvio che se rompe una cosa in due poi i due pezzi, punto. Se è fissione è quello, se non c'è quello vuol dire che non è fissione. Questa storia di usare prodotti residui delle altre centrali è una stupidaggine assoluta, nel senso che uno può riciclare, come avviene in alcuni impianti oggi, le scorie di centrali nucleari, riciclarle perché nelle scorie è contenuta ancora una grande quantità di materiale fissile. E quindi uno dice, beh, perché dovrei non usarlo, vediamo di recuperarlo. L'operazione di recupero è estremamente costosa, ha dei problemi di sicurezza e di interesse militare perché c'è di mezzo il plutonio. Abbiamo visto tra l'altro in questi giorni un incidente, per fortuna senza conseguenze particolarmente gravi, alla Casaccia, dove si fanno delle sperimentazioni proprio in vista del riciclo delle centrali, delle scorie delle centrali nucleari. Quindi le scorie ci sono comunque. Se uno avesse un'elevata efficienza, più elevata di quelle che sono i reattori esistenti nel produrre l'energia, per kilowattora avrei meno scorie, ma comunque le ho lo stesso, se produco energia con la fissione ho comunque le scorie. E che cosa fare con le scorie? Nessuno lo ha, o meglio, non è che nessuno lo sappia, lo sanno tutti, bisogna andare a collocarle da qualche parte dove non entrino in contatto con gli esseri viventi, la biosfera, diciamo, ma per tempi spropositati, decine di migliaia di anni. È ridicolo il fatto che uno possa immaginare adesso di trovare una soluzione da qualche parte in cui può dichiarare con ragionevole certezza che nell'anno 7926 non succederà niente di strano, che non ci si metterà il naso dentro, che non arriverà l'acqua e via discorrendo. La logica diventa quella, chi se ne frega del futuro, l'importante siamo noi adesso, se possiamo ricavare un utile lo facciamo, poi qualcun altro penserà alle conseguenze. La logica del nucleare è essenzialmente questa, ed è anche l'illusoria idea di poter avere comunque una quantità di energia che durerà tantissimo e che avrebbe effetti collaterali, scorie a parte relativamente limitate. Anche questi sono dei miti. Il nucleare, se fosse davvero generalizzato a scala nazionale o a scala mondiale, non avrebbe una durata così lunga, nel senso che dipenderebbe dalle riserve di materiale fissile, essenzialmente uranio 235, e a costi tollerabili queste riserve hanno durate, se fossero generalizzato il loro impiego, di qualche decennio. Quindi diventa di nuovo una specie di soluzione ponte. È vero che a volte viene dichiarata proprio il nucleare come una soluzione ponte. Ti dicono, ma adesso per arrivare a fare la transizione energetica ci vuole qualcosa in attesa di avere una soluzione più durevole, la quale sarebbe il mitica la mitica fusione. Ma anche qui i conti non tornano. Noi abbiamo un'urgenza assoluta, quella della conversione energetica, e quindi dovremmo avere bisogno di interventi che in tempi di pochissimi anni, entro il decennio anche meno, comportano una forte produzione di energia senza impatto sull'ambiente. Ora, comunque la vogliamo mettere, le centrali nucleari da realizzare in una misura significativa richiedono 15-20 anni come minimo, e tra l'altro se fossero a una taglia da essere confrontabili col bilancio energetico nazionale, in quantità tale per cui gli investimenti richiesti sarebbero molte decine di miliardi. Ora, se conosciamo il bilancio nazionale, gli investimenti, i servizi e così via, non è comprensibile come si farebbe a tirar fuori queste decine di migliaia di miliardi, tutti pubblici, e in ogni caso si arriverebbe in ritardo. Quindi non sta in piedi niente sul nucleare, salvo sì, questa immagine mitica che viene diffusa in giro di appunto soluzioni senza problemi e che risolverà tutto.
Sì, ma credo che le due chiavi che utilizzano, almeno leggendo gli articoli, ma anche le presentazioni che fanno loro stessi di questa prospettiva, sono il piccolo, appunto, che si scopre che tanto piccolo non è, è comunque ugualmente costoso, dannoso, impattante, eccetera eccetera, e quest'altra storia del MOX, che loro non scrivono esplicitamente che è ricavato dagli scarti delle altre centrali, lo spacciano come fosse un qualche cosa di nuovo, per cui addirittura si può fare a meno dell'uranio, così riportava Milano Finanza qualche giorno fa.
Milano Finanza può scrivere sciocchezze, perché oltretutto alcuni giornalisti scrivono quello che non conoscono e si basano su quello che gli viene detto da coloro che fanno propaganda a quella particolare soluzione.
No, ma infatti, come dire, me ne sono accorta io, che non sono un'esperta, ma che avendo attraversato alcune lotte antinucleariste so perfettamente cos'è il MOX, quando abbiamo lottato contro i trasporti di materiali provenienti dalle centrali di Trino in direzione della Francia per il cosiddetto riprocessamento, abbiamo imparato che una delle cose che si ricava da queste dinamiche, da un lato è il plutonio che serve appunto per le bombe nucleari e dall'altro appunto è il MOX, che è un misto di uranio e plutonio, se non sbaglio. Sono appena detto una fesseria.
No.
Okay.
Però, ripeto, questo è il discorso di dire, siccome nelle scorie ordinarie, le centrali, una percentuale elevatissima del materiale fissile è ancora lì presente, e in più ho prodotto anche dell'altro materiale fissile, che è il plutonio, invece di disporre tutto insieme da qualche parte, io lo ritratto, tiro fuori questa roba qui che posso di nuovo utilizzare per fare la fissione. Però questo non è che risolva nessun problema in particolare, per così dire rende un pochino più efficiente tutto il processo, perché uso più un materiale fissile di quanto ne avrei usato fino ad oggi con le centrali solite. Dopodiché, quando avviene la fissione di quel materiale che era ancora presente, quel materiale dà luogo a scarti di fissione, a prodotti di fissione e via discorrendo. Cioè, come dire, ho aumentato un po' l'efficienza del processo. Ho più energia con le stesse scorie, parità di energia un po' meno scorie, ma le scorie hanno sempre le stesse caratteristiche, né più né meno. Non posso fare a meno dell'uranio preso dalle miniere. Tra l'altro, una cosa che non tutti sanno, oggi come oggi è anche vero che l'uranio da prendere in miniera non è così abbondante, non durerebbe così tanto e costa caro. Molti elementi di combustibile nelle centrali esistenti sono ricavate dallo smantellamento di bombe atomiche che per vari motivi sono andati a smettere, in parte perché c'era stato l'accordo di contenimento e non produzione di nuove bombe, in parte perché comunque stando lì, diciamo così, in magazzino, diventano inaffidabili per i fini militari. Allora a quel punto io mi ritrovo con del plutonio
essenzialmente, che non serve per lo scopo militare. E allora io lo plutonio e uranio, io lo estraggo e lo do alle centrali nucleari. Una parte cospicua dei rifornimenti di centrali nucleari oggi nel mondo proviene da bombe atomiche dismesse.
D'altra parte basta ricordare che solo nel nostro paese, dove apparentemente le bombe nucleari non ci sono, ma in realtà ci sono quelle americane, nella base di Ghedi, in pieno clima di non proliferazione nucleare, accordo per la non proliferazione, fecero un'operazione decisamente cosmetica, ossia sostituirono le bombe esistenti obsolete, che immagino siano state destinate poi all'estrazione, e con altre bombe, e per non dire che erano bombe nuove di zecca, gli diedero lo stesso nome di quelle precedenti, no? E a questo punto il gioco era fatto, era il gioco delle tre carte, trasparente, ma apparentemente non avevano violato il trattato di non proliferazione nucleare. Questo mi sembra un aspetto interessante anche delle varie intersezioni che ci sono tra il nucleare civile e il nucleare militare, anche se io sono convinta e alcune vicende della guerra in Ucraina ce lo dicono in maniera molto chiara, che le centrali nucleari sono esse stesse un ordigno nucleare sul territorio nel momento in cui possono divenire obiettivo di bombardamenti e quindi di terrificante devastazione su un determinato territorio. Ecco, l'altra domanda che volevo farti è questa. Tu hai giustamente detto l'uranio è scarso, uno dei posti da cui si estrae è il Niger, che in questo momento è in stato di profonda destabilizzazione. Il fatto che hanno notato tutti è che di fronte alla fuga dei francesi cacciati via, all'arrivo dei russi che una volta erano della Wagner, adesso sono Africa Corps, insomma a fronte di un ridefinizione degli equilibri e dopo una serie di colpi di Stato che hanno portato al potere i jihadisti, ecco, l'unica potenza europea che comunque resiste con una propria missione in Niger è proprio l'Italia. Noi abbiamo sempre sospettato che fosse andata in Niger soprattutto per fare concorrenza alla Francia, per andare a toccare i suoi interessi di tipo estrattivo legati all'uranio. Ecco, queste notizie odierne ci confortano sull'idea che l'Italia vorrebbe forse mettere le mani su queste risorse. Tu come la vedi?
Può essere, cioè razionalmente può essere, non farei l'Italia così lungimirante, nel senso che la gestione comunque politica, della politica estera come quella interna è molto più arruffata, diciamo, e improvvisata, quindi ripeto, logicamente ci starebbe. Dopodiché non lo so se effettivamente c'è un disegno razionale, compiuto del genere alle spalle della nostra presenza in quell'area.
Beh, devo dire che inizialmente, quando ormai circa 7-8 anni fa, adesso non ricordo esattamente, quando l'Italia per la prima volta dichiarò l'intenzione di mandare una missione militare in Niger, come al solito in funzione antiterrorismo, antimigranti, i francesi si opposero fieramente. Poi l'indebolirsi delle loro posizioni in loco lo indusse a stringere alleanze e adesso siamo alla situazione attuale. E per cui quest'idea che quelli gli stessero entrando nel cortile di casa e la diretta concorrenza che l'Italia ha sempre avuto sul terreno energetico con la Francia mi ha indotto a pensare che questo alimento possa aver contato. Poi ovviamente non possiamo avere certezze di merito se non a fronte di notizie precise rispetto, diciamo, ad accordi o altro, ovviamente.
Sì, al momento, insomma, la Francia già da tempo, avendo in casa una quarantina di centrali, il problema del continuo approvvigionamento di materiale fissile ce l'ha. L'Italia attualmente di per sé non ce l'ha, al di là di questa storia del ritorno al nucleare di chissà che, no? Per cui è comprensibile che i francesi fossero molto preoccupati di continuare a tenere sotto controllo una zona che poteva rifornirli da questo punto di vista, ecco, e quindi tendessero a tenere fuori altri che potessero disturbare questo flusso. Ecco.
Ecco, sarebbe interessante capire anche questo, ma ovviamente queste sono un po' considerazioni a latere rispetto al ragionamento principale, che è quello appunto di questo costituirsi di questa nuova compagnia capeggiata dall'Enel, ma con interessi forti anche da parte di Ansaldo Nucleare e di Leonardo en passant è principalmente un'industria di carattere bellico, quindi il fatto che Leonardo ci entri da parecchio da pensare, ma al di là di questo mi sembra che l'aspetto più importante sia quello di attuare un'efficace informazione su questi temi, perché infatti, tutto non passi come fosse, come dire, una novità e va tutto bene.
No, ma infatti su questo dell'informazione bisogna lavorare intensamente, perché purtroppo la rappresentazione che è stata fornita ultimamente del nucleare rischia di essere relativamente attrattiva, in quanto anche mistificante. Io l'ho già constatato in giro presso dei giovani, per esempio, o in certi ambienti universitari che non si occupano direttamente della questione, no? L'idea di poter avere una soluzione che è nuova, ecco, il mito del nuovo che è tutto un'altra cosa, senza entrare nel merito, allora pensate, effettivamente ci sarebbe questa energia che ha una durata molto grande, che non dà luogo a impatti sul clima e via discorrendo. Ecco, questi miti vanno contestati direttamente con un'informazione seria ed è importante e urgente farlo, perché sull'opinione pubblica può aver presa questa mitologia, anche perché parlando di imprenditori soprattutto, ma anche persone normali, tutti pensano che tutto sommato non avrebbero voglia di cambiare il stile di vita, di cambiare il tipo di economia, quindi cercano a tutti i costi la formula magica per continuare a fare quello che si è sempre fatto senza disturbi. Invece il punto reale è che non è possibile, fisicamente non è possibile, continuare a mantenere un'economia basata sul mito della crescita, la quale contrasta le leggi fisiche. È inutile cercare che qualche mago che venga e ti dica: ma io ho fatto una centrale che durerà per millenni e millenni, che non ha nessun effetto collaterale, nessuna scoria, e quindi siamo salvi, continuate pure a consumare sempre più energia. Questa è la cosa folle che bisogna chiaramente spiegare, che è impossibile. È centrale informare, discutere e informare.
Noi ci permettiamo di ricordare, di fare un po' di pubblicità, di ricordare il tuo libro Spaccare l'atomo in quattro contro la favola del nucleare, perché è uno strumento agile, divulgativo, comprensibile da tutti e serve a fare chiarezza su questi temi di cui abbiamo discusso oggi, credo.
Benissimo, grazie.
Poi se hai altri suggerimenti fai pure, se ci sono altre fonti utili noi, come dire, le pubblicizziamo altrettanto volentieri.
Benissimo, ci penserò.
Va bene, mille grazie e alla prossima.
Alla prossima, buon lavoro, saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao.
Ciao.